L'Angolo Rosso, settimanale sul lavoro, credito e risparmio a cura di Fisac CGL.
Le 9.35 per questa puntata dell'Angolo Rosso è venuta a trovarci Chiara Rossi della Segreteria Regionale della FISAC. Buongiorno.
Buongiorno.
Buongiorno e bentrovata. Torniamo su un tema che abbiamo trattato, ma probabilmente davvero non abbastanza, che è quello cosiddetto delle pressioni commerciali, ovvero le pressioni che i lavoratori, quelli che lavorano in banca, diciamo così, una cosa a cui assistiamo, subiscono dalle gerarchie aziendali per fare che cosa? Per piazzare i prodotti di ogni tipo, dovete fare un budget, se no non va bene. Come funziona questa cosa?
Diciamo che molto semplicemente, se dovessi sintetizzare la giornata di un operatore bancario, soprattutto di un addetto commerciale, è una giornata scandita a cadenze orarie, dove vengono fatte richieste legate al prodotto. Quindi in qualche modo si sovverte l'idea, no, che l'attenzione sia al cliente, e quindi un'attenzione legata a un profilo di rischio, a che tipo di patrimonio ha il cliente che ho davanti, ma devo essere concentrata solo su quel prodotto che devo raggiungere, diciamo, di vendita. Quindi devo vendere 10 polizze, non importa chi avrò davanti, perché entro quel dato orario io dovrò vendere quel tipo di prodotto. Questo chiaramente provoca appunto quello che viene definito stress lavoro correlato, che è semplicemente poi l'effetto finale, no? Che non può essere relegato semplicemente a una questione di salute e sicurezza, seppur ovviamente importantissima, ma che assume un contorno e un'importanza ancora più importante, perché va a impattare sulla funzione della banca, cioè che dovrebbe essere una funzione sociale.
Estremamente interessante. Io in questo senso mi sento un po' preoccupato, nel senso che se vado in banca, incontro una persona che magari conosco da 10 anni, eccetera eccetera, questa cosa non me l'aspetto, per cui è anche un po' a rischio, come dire, cioè questa vicenda rischia di scaricarsi anche un po' sui risparmiatori.
Assolutamente, questo è il punto che noi ci teniamo a evidenziare, anche perché la reputazione delle banche si sta un po' sgretolando, e quindi gli utili che fanno le banche fondamentalmente li fanno grazie a quel rapporto di fiducia che ancora rimane, appunto, solido tra il cliente e la persona che lavora e che conosci da anni. Fondamentalmente questo è, quindi se si va un po' a distruggere anche questo tipo di rapporto, è finita, oltre a tutta la questione della digitalizzazione, che tende anche a togliere rapporto,
ad allontanare, certo, diciamo così, quel rapporto che era un rapporto fondamentale, probabilmente è diventato un capitale spendibile, questa fiducia, in qualche modo. Cioè usiamo questa fiducia per fare altro, e è corretto dire che nonostante accordi nazionali con l'associazione delle banche, accordi aziendali per contenere questi abusi, in realtà non è cambiato niente?
Sì, purtroppo è così. Abbiamo fatto un importante accordo a livello nazionale nel febbraio del 2017, che è stato recepito da tante grandi aziende bancarie, quindi con articolazioni più specifiche. In realtà purtroppo l'effetto è esiguo, perché le pressioni commerciali hanno una, sono a volte anche molto sotterranee, sono legate a anche una cultura, no? Anche un'inciviltà legata proprio alla modalità che hanno il middle management di comportarsi. Quindi è proprio un problema culturale, ed è molto difficile da estirpare proprio per questa natura.
Cose sottili alle volte, no? Anche personali, di rapporti personali.
Esatto, e sta anche un po', mi consenti di dire, anche rispetto a una questione legata anche un po' al genere, perché volte la minaccia, il linguaggio è legato e anche il ricatto, siccome poi magari lo dirò anche dopo, dal questionario che abbiamo fatto è emerso anche che lo stress viene subito più dalle donne rispetto agli uomini, non perché c'è assolutamente
cosa.
Non perché ovviamente siamo più fragili emotivamente, ma perché abbiamo anche il carico della cura, e quindi anche un linguaggio, siccome la maggior parte del middle management è maschio, e infatti questo determina anche un gap salariale del 19% all'interno delle banche, che è gravissimo se pensi che nelle banche, abbiamo una garanzia di retribuzione oraria uguale per maschi e femmine, però poi il gap di inquadramento fa sì che, quindi questo per dire appunto che il linguaggio intimidatorio è legato anche a un po' un sistema di potere che è tutto maschile.
Però stai raccontando delle cose veramente inaccettabili, nel senso che La si spiega anche male, anche a un figlio, un bambino, eccetera. Cioè, lei guadagna il 19% in meno perché è femmina.
Esatto.
Cioè, questa cosa è medievale. Non com'è che su una
però non
genere?
Suscita abbastanza indignazione da far lo scatto, diciamo, di far sì che poi si riesca a mettere in atto una contrattazione tale da poter ridurre il gap, perché fondamentalmente legato principalmente appunto a un fattore culturale anche lì, perché poi insomma questo è...
Non c'è dubbio. Prima lei accennava ad una ricerca che avete realizzato nel gennaio del 2017, una ricerca col coordinamento scientifico della Sapienza di Roma, svolta su 400 lavoratori della provincia di Pisa, che ha fatto emergere che cosa? Che alla fine questi lavoratori prendono psicofarmaci.
Esatto. Allora, questa è una ricerca che è stata condotta dalla FISAC di Pisa, che ha fatto un lavoro eccelso e ha dato rilevanza anche scientifica, diciamo, un dato che già in qualche modo sapevamo, perché poi con i lavoratori ci parliamo tutti i giorni, insomma, nei luoghi di lavoro. E i dati che sono emersi sono veramente preoccupanti. Il 28% degli intervistati hanno dichiarato di far uso di psicofarmaci. È un problema sociale enorme. È sottovalutato e appunto ovviamente non è detto sia comunque sempre solo legato alle pressioni commerciali, evidente, cioè direi una falsità scientifica, però sicuramente è un dato preoccupante, molto preoccupante. Ma un'altra delle domande che ci ha fatto sobbalzare, diciamo, no, le risposte che ci ha fatto sobbalzare, è la questione appunto che più del 65% degli intervistati ha detto che come dire, ha un problema morale rispetto alla vendita di alcuni prodotti. Quando si parla di problema morale si entra in una sfera veramente molto profonda.
Certo.
Che insomma deve assolutamente essere all'attenzione. Siccome noi siamo un settore che non vendiamo, senza nulla togliere, diciamo, da altri, ma non vendiamo beni di consumo, ma dovremmo, diciamo, in qualche modo avere una professionalità tale da aiutare a mantenere, se non altro a salvaguardare il patrimonio, questo è ancora più grave.
Il problema morale è che io devo presentarmi al lavoro, usare il mio rapporto di fiducia con, esatto, un vecchio amico che, esatto, viene da me perché si fida, e piazzargli un prodotto che insomma
esatto,
e questo mi fa star male.
Assolutamente, è il contrasto tra quello che io so che dovrei fare perché la mia professionalità mi dice di fare e quello che invece mi viene in qualche modo non ufficialmente fatto passare.
Noi, come dire, volentieri denunciamo questi passaggi, perché abbiamo raccontato una serie di cose che nel 2018 non dovrebbero più verificarsi. Però spostiamoci per un momento al tema della prossima legge di bilancio, nel senso che si parla della riforma della Fornero sulle pensioni, si parla di una serie di cose che dal vostro punto di vista possono produrre vantaggi per l'insieme dei lavoratori italiani, toscani, la terra delle piccole imprese, eccetera, eccetera. Voi che pensate di quello che sta incominciando a emergere in quanto a indiscrezioni, un po' di numeri di libertà, eccetera?
Sì, appunto, numeri di libertà, nel senso che in realtà, diciamo, rispetto alla riforma delle pensioni si è cominciato a parlare inizialmente appunto dell'abolizione della riforma Fornero, per passare poi a una quota 100 e non si capiva bene, insomma, pareva addirittura uno raggiunto i 60 anni di età con 40 anni di contributo potesse andare in pensione, creando delle aspettative anche nelle persone. Poi insomma si parla di ora di 64 anni, il che vuol dire che questo è uno svantaggio per tantissimi lavoratori, perché se tu metti una quota, un paletto a 64 anni di età anagrafica e 36 di contributi, è chiaro che privilegi una parte di lavoratori che hanno carriere continue e soprattutto sono, certo, lavoratori maschi del nord, perché poi quelli più svantaggiati con le carriere più discontinue, insomma, parliamoci chiaro, sono
i
giovani, i precari, le donne, insomma. Quindi noi e l'abbiamo ribadito anche nel nostro documento congressuale, siamo adesso impegnati nelle assemblee. La nostra idea è che comunque i 41 anni sono più che sufficienti di contribuzione per poter andare in pensione senza ulteriori paletti. Chiediamo una uscita flessibile a 62 anni di età, senza minimi reddituali minimi, questo insomma, e poi una, come dire, una garanzia previdenziale per i giovani, perché noi saremo di fronte tra 30 anni davanti a una bomba sociale, insomma, e sarà troppo tardi.
Non c'è alcun dubbio, ma ecco, da parte della Lega si cita spesso il modello dei prepensionamenti delle banche,
sì,
un modello a parte costoso, diciamo così, però noi siamo in una regione dove la dimensione media per imprese è di 5 addetti, quindi
esatto, quindi sarebbe diciamo, qualcosa irrealizzabile. Esatto, irrealizzabile. È un altro, diciamo, degli spot, insomma, si parla un po' per sentito dire. Il nostro è un fondo che è stato istituito alla fine degli anni 90 e che ha avuto una funzione fondamentale per di tenuta dell'occupazione. Siamo riusciti a far uscire circa 60.000 bancari con una modalità, diciamo, molto soft, con un reddito intorno all'80%. Questo però chiaramente per le imprese c'ha un costo altissimo. Per fare un esempio e per far capire anche, insomma, chi ci ascolta in modo semplice, questa operazione costa dai 50 ai 60 mila euro all'anno per dipendente che entra in un prepensionamento. Ti puoi immaginare, insomma, che a parte le banche e qualche altra grande azienda, che non è, diciamo, la caratteristica del nostro territorio, perché, insomma, siamo, appunto, come dicevi,
ecco, questo infatti è funzionato così per i bancari in qualche modo, no?
Esatto,
per dire anche, sembra un po' propagandistica questa tesi.
Certo,
piacerebbe, diciamo così, no?
Potessero permettere.
E invece non è fattibile.
Ma assolutamente no.
Cioè, prendiamo un'azienda con 7 dipendenti.
Non potrebbe mai accantonare cifre del genere per poter mandare in prepensionamento le persone. Tra l'altro, questo discorso dei fondi di prepensionamento è un'operazione che è stata anche un costo anche per i lavoratori, nel senso che noi abbiamo finanziato negli anni insieme alle imprese, quindi, insomma, è un'operazione, non è che, però, insomma, questi sono gli annunci di propaganda. Poi
è
vedremo.
È stata molto chiara, adesso abbiamo visto comparire sugli schermi dove vengono seguite le rassegne stampa e giornali di quest'oggi l'annuncio della Lega di istituire 49 milioni in 87 anni. Se io vengo in banca da lei e le chiedo 87 anni di tempo, lei mi dice di no, secondo me.
Al di là che non avrei autonomia neanche per dargli 100 euro, ormai viene definito tutto, diciamo, no, la mia professionalità non è più, diciamo,
è
tale. Esatto, quindi neanche 100 euro potrei avere l'autonomia, manca poco, insomma, di poterle concedere.
Chiara Rossi, è stata chiarissima, grazie per esserci venuta a trovare.
Grazie a voi.
La nostra ospite dalla segreteria regionale della FISAC per la puntata dell'Angolo Rosso di quest'oggi, che torna fra 2 settimane. Buon ascolto.
Mai in silenzio, mai in silenzio. La musica contro la violenza di genere.
Il concorso per musicisti under 35 toscani, realizzato da Controradio in collaborazione con Regione Toscana, SIAE e Unipol. Primo classificato, Frigo, lezioni da cortile. Riascoltala su tutte le piattaforme digitali e su www.maiinsilenzio.it.